State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di Radio SBS, un aggiornamento questa mattina dalla situazione in Ucraina. Parliamo in particolare di quello che sta accadendo a Zaporizhzhia nelle ultime ore, una città nell'Ucraina sud-orientale. Nelle scorse ore appunto 7 razzi russi hanno colpito edifici residenziali poco prima dell'alba, uccidendo 2 persone e lasciandone intrappolate almeno 5. Il bombardamento è stato descritto dal presidente ucraino come un atto meschino e diabolico. Zaporizhzhia è una delle 4 regioni che la Russia ha recentemente annesso ed è anche la sede della più grande centrale nucleare d'Europa attualmente sotto l'occupazione russa. Noi appunto di quello che sta accadendo e dell'aggiornamento dalla situazione in Ucraina parliamo con il giornalista Giuseppe D'Amato, specialista di Russia. Innanzitutto Giuseppe, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Australia.
Ecco, allora dicevamo appunto la situazione a Zaporizhzhia dopo questo attacco missilistico. Quali sono gli ultimi aggiornamenti che abbiamo da lì?
Ma gli ultimi aggiornamenti sono che si sta scavando fra le macerie perché si temono di trovare ulteriori vittime a causa di questa situazione, di questo bombardamento, ma diciamo che in tutta l'Ucraina che vi sono stati segnalati nella giornata bombardamenti che hanno colpito delle zone dove è presente la popolazione civile. Quindi purtroppo la tragedia ucraina prosegue e purtroppo non si vede assolutamente una via d'uscita.
E ricordiamo che questa situazione nel paese è arrivata al 225esimo giorno, insomma un conflitto che va avanti da ormai diverso tempo. Diciamo appunto che Zaporizhzhia è la sede della più grande centrale nucleare d'Europa. Il rischio nucleare negli ultimi giorni è tornato alla ribalta. Insomma, Putin dall'inizio della guerra minaccia l'uso delle armi nucleari, ma in qualche modo, in particolare dopo il suo discorso di venerdì scorso, quando ha annunciato ufficialmente l'annessione di 4 regioni ucraine, Putin ha detto che non solo è pronto a difendere quei territori con la mobilitazione russa, ma ha anche fatto dei riferimenti piuttosto allarmanti riguardo all'uso della forza nucleare dagli Stati Uniti, che avrebbero creato un precedente, dicendo gli Stati Uniti sono stati il solo paese al mondo ad aver usato le armi nucleari 2 volte ed hanno creato un precedente, questo facendo un riferimento all'utilizzo delle armi nucleari contro il Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, Giuseppe, dobbiamo preoccuparci? Putin è davvero pronto ad utilizzare le armi nucleari? Questa è una questione appunto anche il Parlamento europeo sta affrontando in queste ore.
Ma del possibile uso di armi nucleari se ne parla ormai da tantissimo tempo. Il rischio è stato segnalato dagli specialisti, addirittura il leader ceceno Kadyrov ha detto: ma perché non utilizziamo queste armi tattiche con delle testate nucleari? E quindi la paura che queste possano essere in un qualche momento utilizzate purtroppo esiste sempre e si spera che però questo non avvenga. Diciamo che il pericolo atomico esiste perché abbiamo da una parte un pericolo del nucleare civile, ossia si sta combattendo non lontano da questa grande centrale atomica e quindi c'è la possibilità che venga colpita la centrale poi c'è il pericolo militare appunto con l'utilizzo determinante da parte di queste armi tattiche. Posso dire come aggiornamento che a breve è atteso l'arrivo del capo della IEA Grossi, proprio che va a controllare la centrale. Nella centrale sono presenti alcuni tecnici dell'Agenzia Atomica Internazionale. convenzionale. Quindi diciamo che il pericolo purtroppo esiste, perché si combatte in un paese pieno di centrali atomiche, e dall'altra parte c'è questo rischio del atomico militare.
Ecco, diciamo appunto che il Parlamento europeo chiede di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. Quale potrebbe essere questa risposta? Come in qualche modo ci si potrebbe difendere?
Più che altro è importante la posizione degli Stati Uniti e della NATO in generale. Sia Washington che la NATO in generale hanno detto attenzione, hanno detto ai russi attenzione, che se voi doveste usare armi di quel tipo, noi utilizzeremo come risposta armi convenzionali. E cosa significa questo? Non si capisce. Queste sono messaggi in codice che vengono, si lanciano le amministrazioni occidentali con quella russa. Sono minacce terribili, perché le conseguenze sarebbero spaventose. Quindi speriamo che non succeda nulla del genere, però è già stato detto attenzione, se voi utilizzate quel tipo di armi noi risponderemo, e gli hanno già detto anche come. Quindi sono assolutamente una situazione pericolosissima.
Ecco, appunto, Giuseppe, nella giornata di ieri il presidente Putin ha anche firmato i documenti per la finale annessione delle quattro regioni ucraine alla Russia. Allo stesso tempo, appunto, il presidente ucraino Zelensky sta chiedendo a tutti i leader internazionali di votare contro, appunto, questa mossa della Russia all'Assemblea Generale della prossima settimana delle Nazioni Unite. Putin allo stesso tempo però sembra anche ammettere che la mobilitazione russa sta subendo dei contraccolpi, è indebolita. Che cosa sappiamo appunto della mobilitazione russa? È davvero in difficoltà? Sappiamo anche appunto di cittadini russi che stanno lasciando il paese appunto per evitare di essere obbligati a incorporarsi appunto alla forza militare. Che cosa sappiamo? Che cosa sta succedendo?
Noi sappiamo che dal punto di vista militare l'esercito russo incontra forti difficoltà, la controffensiva ucraina sta avendo successo, questo perlomeno è stato dichiarato da Kiev, ma è stato anche confermato da fonti ufficiali. Insomma, Mosca incontra delle difficoltà in Ucraina, soprattutto nella zona di Kherson, che è la regione davanti alla Crimea. C'è parecchio malcontento da quello che si legge soprattutto nei canali Telegram di alcuni leader nazionalisti russi, i quali descrivono una situazione assolutamente complicata e difficile dell'operazione speciale. Questo è il primo aspetto che va assolutamente tenuto come punto di partenza. Proprio per questa ragione è stata dichiarata la mobilitazione parziale. La mobilitazione parziale significa che circa 300.000 cittadini russi sono stati richiamati alle armi, e questa decisione ha creato delle difficoltà non piccole, e infatti circa 700.000 russi, cittadini russi, secondo la rivista Forbes, sono fuggiti all'estero. Fondamentalmente sono fuggiti in Georgia, in Finlandia, in Kazakhstan, in Mongolia. Adesso la situazione è un pochino più sotto controllo, ma certo c'è stato un fuggi generale, e questo è stato anche ammesso da fonti ufficiali russe, e addirittura il portavoce del Cremlino ha parlato di isteria dovuta alla scarsa conoscenza o alla cattiva definizione di alcuni aspetti riguardanti la mobilitazione parziale. Sempre sui canali Telegram vi sono immagini, video, fotografie in cui viene denunciata da parte degli stessi richiamati alle armi disorganizzazione, mancano i letti, mancano le armi, mancano le uniformi. Questo perlomeno viene dichiarato e viene dichiarato più o meno anche ufficialmente. Insomma, vi sono delle difficoltà soprattutto dal punto di vista della logistica, alcuni altri ufficiali sono stati licenziati e insomma questo è un momento di difficoltà per tutta la macchina militare russa.
E che cosa potrebbe significare questo, che impatto potrebbe avere, potrebbe appunto fermare Putin questa difficoltà della mobilitazione russa?
Ma probabilmente no, più che altro la mobilitazione parziale serve per tentare di congelare i confini o perlomeno i limiti di queste regioni che sono entrate ufficialmente nella Federazione Russa da qualche giorno dopo appunto questi referendum. Quindi più che altro la mobilitazione serve per trovare le truppe per poter mantenere una presenza sul terreno, quindi è il tentativo di congelamento di un conflitto che al momento, da quello che si capisce dai dispacci che arrivano dal fronte, assolutamente non è così, perché c'è un fronte che si sta muovendo anche molto velocemente, soprattutto nel nord, nella zona di Lugansk, le truppe ucraine vengono indicate come in veloce avanzata e vi sono fortissimi combattimenti, come ho detto prima, anche nella regione di Kherson. Soprattutto c'è il tentativo di riuscire a sfondare le linee per arrivare proprio a Kherson, che è la regione che rappresenta la forza della Crimea.
Giuseppe D'Amato, giornalista, specialista di Russia, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina sulle frequenze radio di SBS e ti diamo appuntamento alla prossima.
Grazie a voi tutti e arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.